penso qualcuno già mi conosce. E prima di iniziare volevo ringraziare Daniele per l'incredibile e perfetta organizzazione di questo meeting e poi tutti gli altri amici degli altri gruppi con cui ci incontriamo più di solito, cioè Trento, Trieste, Torino, Genova e tutti gli altri. Oggi vi parlo un po' di Red Pingui. Sono 4 anni che vado avanti con questo progetto e spero di non finire. Prima vi dico cosa sono e cosa faccio. Oltre a lavorare a questo progetto, faccio parte di ILS, Italian Linux Society, praticamente la associazione che gestisce il dominio di Linux PC, così capite cos'è. Quindi diciamo, anche faccio anche un po' di advocacy, quindi sono stato fondatore del LUG di Napoli e qualcuno mi conosce perché diciamo con lui ho aiutato anche a costruire il suo LUG. In particolare adesso sto lavorando a un documento chiamato LUG Auto, stiamo discutendo sulla mailing list di tutti i LUG italiani, che descrive praticamente come partire nella creazione del proprio LUG. Inoltre qualcuno mi conosce come articolista per riviste quali login del gruppo Infomedia, ovviamente le conosco tutte, purtroppo il tempo che ho a disposizione non mi permette di accontentare tutte le richieste che ho. E poi lavoro per questi signori qui, Stream, che è una multinazionale europea che sviluppa portali in tutte le nazioni europee. In particolare io sono capo progetto di iTechCampus.com, che è un portale riservato ai studenti, fornisce tool di community, mail e altre cose. Quindi non si integrano un po' le tecnologie tipo PHP, quello che conosciamo tutti. Il concetto di distribuzione come si realizza? Beh, voi vedete adesso siamo 5577 distribuzioni, adesso ne è nata un'altra. Perché ho fatto la mia distribuzione? Praticamente io all'epoca lavoravo per Pirelli come consulente e Pirelli ha circa 9000 client con Windows sopra, beato clienti che prende 9000 cliente così. Quindi praticamente ho lavorato a un progetto che consisteva nell'installazione remota di Windows, quindi c'era cioè, praticamente l'attuatore che con dischetto andava sulla macchina e si tirava giù Windows per quella configurazione già dalle funzionalità. E stavo iniziando a quell'epoca, quando circa 6 anni fa, a utilizzare anche Linux a casa, una scelta ovvia. E quindi mi sono domandato, ma perché non parlo con Linux per più semplice? Perché se ho parlato con Windows, vabbè, lui si conosce di Unix, quindi da molte più cose. E lì Unix apre e provo uno scritto. In particolare i problemi, le cause fondamentali che si terminano per streaming è perché avevo una Red Hat 4.0 e avevo il CD-ROM della Tomblante e quella versione di Red Hat non si installava su quel sistema invece CD-ROM. Allora praticamente ho dovuto fare un po' di salti mortali. Dovessi installare prima una Slack, poi scaricare l'RPM, compilarlo e poi finalmente installare tutti i pacchetti RPM della Red Hat 4. E quindi praticamente avevo questi 4 floppy, chiamati Little Little Linux, che sono dentro tutti i tool fondamentali, soprattutto il supporto per i pacchetti RPM, XZ e Z. Quindi praticamente io mi installavo questi 4 floppy, prendevo una distribuzione ridicola e mi installavo tutti i software che volevo. Anche perché all'epoca non c'era la DSL e quindi tirarsi giù anche un pacchetto 700K per me ci voleva mezza giornata, era improponibile. Quindi poi a questi 4 floppy ho aggiunto dei punti di configurazione, soprattutto un pannello di controllo, che all'epoca c'era soltanto la Red Hat, ma soltanto in modalità grafica, non in modalità testuale. Magari per chi si connette su una macchina con un web server, trova più comodo lanciare direttamente un tool con le boot per non lasciare SSH. Quindi nel 99 la distribuzione era completa, perché intanto avevo deciso che 4 floppy non mi bastavano più, dovevo farne per tenere dentro tutto il software, e sono arrivato a costruire da solo 600 pacchetti. E nel CD-ROM c'era anche tutta la documentazione per sviluppare su Linux, come GDC, documentazione di GNOME, eccetera, più un miro dei siti dedicati a Linux, e in aggiunta tutto il software tipo WinRCMix che serve per accedere a qualsiasi altro sistema operativo, sia da Linux che non. Cosa è successo? La distribuzione doveva essere pubblicata su una rivista. Questo non è più avvenuto perché questa rivista, praticamente la persona che l'ha testata, ha detto che non funzionava. E non so come abbia fatto a non farlo andare. E quindi diciamo, non l'ho pubblicata perché la loro filosofia è un prodotto che viene pubblicato quando è funzionante, perché loro poi non potevano gestire in NetDesk eventuali problemi di questo prodotto. A questo punto è un cane che si morde la coda, perché se non pubblico la distribuzione, la gente non mi dà pezzi, feedback, come faccio a finirla? Capirete che ho avuto un attimo di scoraggiamento e quindi per 3 mesi ho abbandonato un po' questa idea. L'ho ripresa quando ho provato a installare 7 web server, ho scelto Debian, però ho avuto qualche difficoltà poi diciamo, di amministrazione, sono delle cose che ovviamente tutte le distribuzioni hanno delle mancanze, almeno dal mio punto di vista, e ho rimesso mano a tutte le specifiche della distribuzione riscrivendole ed aggiungendo tutte quelle parti che altre distribuzioni hanno e che io in particolare non ho ancora messo dentro. Quindi praticamente ho frecciato tutta la distribuzione e mi sono dedicato a finire un pezzo alla volta tutte le varie parti di cui vi parlerò oggi. In particolare la distribuzione ha queste 4 caratteristiche fondamentali. La possibilità di avere profili hardware, cioè quando scrivo un notebook come il mio, io ho 3 configurazioni. Al momento del boot ho 2 secondi per prendere un tasto e mi chiede quale configurazione voglio caricare, cioè la configurazione treno, la configurazione casa o la configurazione ufficio. La differenza tra casa e ufficio sono i settaggi della rete, quindi praticamente perché sono 2 sottoreti diverse, 2 ottenimenti diverse. La configurazione treno capirete che non carico nemmeno, non attivo nemmeno lo swap, perché devo lavorare con questi 32 mega e soprattutto nemmeno fare il sync dei dischi, lo faccio a mano il sync dei dischi, ma sono più freddo perché se lo faccio poi mi si spegne. Poi abbiamo il pannello di controllo che è disponibile sia nella modalità cursor che nella modalità X-Window, tramite una libreria che ho sviluppato che di cui parlerò in seguito. Poi abbiamo un service manager che è da frontend a tutti i servizi ed è qualcosa in più che soltanto le distribuzioni adesso stanno avendo, io ce l'avevo già 4 anni fa. In pratica puoi chiamare il service Apache, start, stop con un parametro particolare e soprattutto con il parametro configure che vi richiama automaticamente quello scrittino del pannello di controllo che serve per configurarvi il servizio, quindi qualsiasi tipo di servizio. Poi la possibilità o meno di avviare Apache automaticamente all'avvio dipende da voi, se per quel determinato profilo hardware volete che Apache venga caricato, allora chiamate service Apache enable oppure disable. Quindi potete creare questi profili a seconda di cosa volete che la macchina faccia boot. E infine poi c'è il gestore dei pacchetti che ha qualche problema in meno degli altri, però non ha questo feature degli altri. Quindi praticamente per quanto riguarda i profili hardware, di cui già ho detto alcune cose, in particolare loro si integrano con gli script di avvio. In particolare cercano anche di facilitare il compito a chi viene dalla Slackware o comunque da sistemi tipo FreeBSD, in cui è famoso script rc.k o rc.m. In particolare, per Penguin ha dei script avvio system file, cioè quindi la directory etc rcd, tutti i vari rc, scusate, rc.rll e quindi tutti i vari link. Però ha 4 file fissi, vuoti, in cui voi potete mettere tutto quello che volete. Quindi un file rc network in cui potete commentare la configurazione automatica della rete e inserire tutti i config che volete, oppure aggiungerli in testa o in coda alla configurazione del network. Quindi poi anche per C-Local che viene eseguito un momento prima di fare il login, in cui per esempio potete scattare i vostri servizi extra che magari non sono stati pacchettizzati. Magari per esempio mi piace fare Welcome to L, che è un programmino che visualizza un pinguino l'avvio invece del Linux logo standard. Ecco, questo è un esempio di quello che succede quando volete configurare il network. Questo script è la prima diciamo, il primo screenshot che deve fare quando si è installata la macchina e si volete configurare la rete, perché il tool di installazione è poi anche richiamabile dopo che avete installato la macchina. Vi avverto che questi screenshot sono relativi al 98, quindi niente a che vedere, sono stati migliorati. Io purtroppo non ho avuto tempo di fare quelli nuovi, però questi qua sono anche molto significativi. In questo caso la domanda è banale, se avete o meno la rete. Quindi se rispondete affermativamente, poi potete cambiare il vostro hostname oppure il domain name Quindi poi potete aggiungere l'interfaccia. Con questo tool qui scegliere aggiungere l'interfaccia per vedere l'elenco delle interfacce disponibili, oppure potete metterne una su che ancora non è, di cui non avete caricato il modulo, oppure andare al programma di configurazione del modulo per caricarlo in memoria. In questo caso qui supporta anche l'aliasing, basta semplicemente aggiungere i due punti e il numeretto dell'interfaccia che volete. Quindi se provate a fare i cattivelli vi informa che il dispositivo TF0 non è presente perché non avete caricato nessun modulo diciamo relativo a una scheda di rete. E questo praticamente invece è uno screenshot di tutti i parametri di rete che potete configurare, quindi c'è anche il supporto per gli HTTP. Questo in particolare è questa immagine qui del vecchio tool del 96, quindi adesso è leggermente migliorato. Questo è quello che vi dicevo prima, il comando service. Voi potete sia configurare col pannello di controllo la rete, oppure farlo anche manualmente, perché tutti i file sono normali, file di testo e sono in chiaro, e se non un file sono memorizzati come se fossero delle variabili di shell. Quindi avete IP address uguale xy.0.2. Quindi se modificate a mano quei parametri, poi basta chiamare Service Network Restart e automaticamente i tool di configurazione vi fanno la configurazione della rete e ristartano l'interfaccia. In particolare io non ho tirato su TF0, quindi da un warning che l'interfaccia non è stata tirata su. Ecco qui. Diciamo, tutti questi tool poi sono raggruppati in un pannello di controllo. Se dicevo, accessibile sia in linea di comando, che tramite il window o anche tramite il menu di gnome, perché si appoggia a perché permette diciamo lo stesso formato dell'icona del menu di gnome, quindi praticamente iscritto al linea di comando e il window praticamente passano questi file nello stesso modo in cui lo fa gnome. Quindi c'è da dire che se voi volete aggiungere qualsiasi cosa al pannello di controllo basta semplicemente creare un'icona come fate con il programma gnome e semplicemente indicare qual è il vostro tool di configurazione. E se e questo è disponibile anche per il modular cluster o in modalità X window. Questo qui è sempre una versione vecchia, anche se ho messo 2000, però ricordami che l'ho modificato, ed è diciamo, il menu principale da cui potete accedere alla configurazione della macchina. Questo per esempio è il programma. Chiedo bene perché il giallo sul bianco si vede malissimo. Quindi queste sono tutte le vecchie possibili track che c'erano. In particolare c'è un tool per l'accesso remoto che consente di configurare dial-up. Questo è un esempio del tool per configurare dial-up in cui inserire tutti i vari tipi di connessioni. Se c'è connection type Linux potete poi anche scegliere TAP o MS-TAP. Potete comunque, andando su modem setting, venire fuori un database di tutte le stringhe del modem che almeno io ho conosciuto o che mi andavo tramite newsgroup. Questo invece è il tool per configurare in SD. Praticamente c'è un entry per ogni servizio presente in SD. Voi potete scegliere se disabilitarlo o abilitarlo. In questo modo il tool automaticamente va a mettere il simbolo del commento nel file di configurazione di NFT. Questo invece per quanto riguarda il window, potete scegliere il mouse e la tastiera, che comunque è il solito default i settaggi che avete inserito diciamo all'installazione della macchina, e poi potete scegliere il driver, se questo già non è stato fatto automaticamente. Poi anche, diciamo, anche per il monitor poi potete scegliere tutte le caratteristiche del monitor tramite dei menu simili a quelli di XS86 setup, però in modo da entrare a conto senza caricare il server del UGA16. E qui in particolare ci sono la possibilità di scegliere tutti i vari monitor, adesso ce ne sono di più perché abbiamo messo dentro questo database e tutti i monitor che portate. In particolare io ho una Vivendi Eagle che è stato molto lagnoso da configurare, ho dovuto fare diverse prove utilizzando dei settaggi per altri tipi di Olivetti. Quindi tutti praticamente tutti i notebook della pagina dedicata Linux Laptop sono supportati. Per quanto riguarda invece le schede video, che non viene già riconosciuta tramite il PCI, potete comunque scegliere voi tramite la lista delle schede che portate, specificate nella documentazione specifica su Windows, quale scaricare. Automaticamente il tool vi dice qual è il server da installare e provvede. Qui introduco un attimo di stringo, che è una delle cose quasi, diciamo, 90% finito della distribuzione. Praticamente è la libreria che consente di scrivere applicativi che girano indipendentemente dal se state utilizzando una console o un X Windows. Per adesso ha due backend disponibili. Per la console usa NQT. Se quindi qualcun altro vuole scrivere questo per Slang, benvenuto. E quello per X Windows si appoggia a GTK. La libreria mette a disposizione finestre, quindi etichette, bottoni, checkbox, caselle di edit, quindi liste e griglie. E quindi con questa libreria potete scrivere questi programmi C che fanno questa, hanno queste feature. Se invece volete realizzare dei script shell, Gabriele Mambrini ha realizzato insieme a me Gringo SH, che è una shell basata su Deep Gringo. Praticamente voi date in pasto un file con la definizione della schermata, anche con più finestre, quindi definendo bottone ok, mettilo a riga 10, colonna 5, e lui praticamente disegna questa finestra. Nel momento in cui effettuate un'azione, ritorna sullo standard error, oppure un file di output, lo stato di questa maschera elencando il nome dell'elemento uguale al suo valore. In questo modo da shell potete elaborare il risultato della maschera e quindi costruirne di un'altra. Va un po' questa cosa qui a sostituire le dialog, che secondo mio avviso avevano notevoli limiti. Per esempio, per configurare il TCP/IP io devo avere tutta una list box con i vari parametri. Con il momento in cui premo, ho praticamente devo avere un'altra dialog per inserire l'IP address. Con Gringo SH io posso costruire una maschera complessa come se avessi usato direttamente il GTK. E questo lo fai probabilmente in 5 minuti. Ecco, questo è un esempio. Non fate caso ai dati nella listbox perché sono di prova, in cui potete inserire i vostri IP address, subnet master, e c'è un checkbox posta col paletta che non ha un gran significato, soltanto di per dimostrare che è possibile utilizzare il checkbox. Questo invece è la stessa cosa, lo stesso esempio di prima, però che gira sotto X Windows. Praticamente in questo caso ho utilizzato Gringo SH. Questo è un altro esempio, in cui invece di avere una griglia o una lista, e questo è come appare sotto GTK. E faccio presente che non dovete compilare due volte il programma, è lo stesso eseguibile, che automaticamente riconosce dove sta girando in console o sta girando in X Windows, oppure potete forzare voi tramite il parametro quale delle due modalità scegliere. Questo è un altro esempio un po' più complesso in cui appaiono tre finestre, e questo è l'esempio X Windows. Questo è uno screenshot di bassa qualità perché ho usato GIMP e poi era supportabile, quindi i colori sono quelli che sono. Ecco qui, qui faccio vedere un attimino quello che è il gestore dei servizi, che può essere sia linea di comando o c'è anche un tool interattivo che vi dà l'elenco dei servizi su cui potete operare. Avete la possibilità di abilitare o disabilitare la linea dei servizi a seconda del vostro profilo hardware scelto. Potete avviarlo, riavviarlo, restarlo o ricaricarlo a seconda del daemon che ha al servizio, oppure richiamare il tool di configurazione che avete utilizzato in fase di installazione per configurarlo. Questo qui è praticamente l'FI-linea, purtroppo è in inglese perché avevo il locale settato in inglese sul stadio. Ecco qui, il comando service ha un parametro --all che vi permette di vedere lo stato di tutti i servizi sulla macchina. Quindi se non vi ricordate se avete spartato un servizio e siete privi non vi piace fare PSAX grep non è servizio, mettendo che avete una macchina con 10.000 processi o più, col service all potete vedere cosa sta succedendo. Invece questa è la vecchia versione interattiva del tool, dove avete ancora un'interfaccia dialog in cui potete andare sul servizio che volete modificare. Una volta selezionato avete le varie opzioni, tipo via, ferma, via, reload, configurarlo, abilitarlo o disabilitarlo. In particolare qui c'è un esempio di cosa succede con il demone dei log. Nel caso del restart viene prima fermato e quindi riavviato, e vedete che si batte su due demoni. Nel caso invece avete cambiato solo la configurazione, con reload viene ristartato solo syslog D. Per quanto riguarda i pacchetti, Bat Penguin usa un suo formato dei pacchetti. Un RPM è praticamente un archivio CPO, un pacchetto Debian è un archivio AR con dentro dei tag di Z, e i pacchetti Bat Penguin sono impacchettati dentro un tag di Z, ci sono tutti i file in chiaro, e in particolare c'è una directory install che contiene tutti i file che vengono elaborati dal gestore dei pacchetti per gestire le dipendenze, gestire lo spazio libero. Autoinstallare le dipendenze sia da HTTP, HTTP o da una directory locale o da un CD-ROM, gestire l'upgrade, oppure anche per installare direttamente il pacchetto da sorgente. In particolare, se una cosa meravigliosa per esempio di RPM, se voi installate GDK a mano e installate un programma che richiede GDK, vi continuerà a rompervi la scatola che vuole GDK. Praticamente col mio sistema io da sempre cercavo di evitare questa cosa, perché non è possibile che installavo quel piccolo su quella piccola macchina e installavo il pacchetto Debian e continuavo a chiedere bin sh. E quindi praticamente Bat Penguin, dentro l'informazione della dipendenza, più che il pacchetto chiede prima la libreria o il software associato a quella dipendenza. Quindi se vi serve per 5 determinata versione già c'è sulla macchina, il package manager Bat Penguin non va proprio a considerare il caso di installare il pacchetto, perché se quel software c'è, è funzionante, va bene così. Quindi questo facilita il lavoro di chi smanetta molto con la sua distribuzione, come è nel mio caso. Questo qui è la 070, adesso abbiamo quasi finito, e sono un po' tutti i vecchi parametri che supportava il package manager. Mancano upgrade e altri parametri che sono nella versione attuale che è in sviluppo. Questo è un vecchio screenshot in cui alla fine dell'installazione vedete che ci sono 9 dipendenze non controllate, e quindi ci sono per esempio la dipendenza da libc che viene risolta, e più alcune altre dipendenze che sono lì che non sono risolte, ma questo è chiaro perché era era un test. Questo invece è proprio il gestore dei pacchetti per chi non ha una linea di comando. Questo tool, questo è sempre uno screenshot del 97, questo tool visualizza i pacchetti per categoria, un po' come fa quello della SUSE. Ed è lo stesso tool che utilizzate sia quando installate la macchina, sia in un secondo tempo in cui volete aggiornare il vostro sistema. Avete categoria, descrizione della categoria, il numero di pacchetti selezionati e presenti in quella categoria e l'impatto sul sistema a livello di megabyte aggiunti o tolti. Quindi in questo caso potete andare dentro una categoria e selezionare i pacchetti da installare. In questo caso si tratta di un'installazione, quindi avete tutta una serie di colonne sulla vostra sinistra che è bianca, quella è quella marcata per l'installazione. Quando poi uscite dalla categoria, vedete poi che eliminando un pacchetto ho un impatto sul sistema per cui vengono rimossi 550 kilobyte. Come contribuire? A differenza di altre distribuzioni che copiano altre distribuzioni oppure semplicemente cambiano qualche configurazione di base, Bat Penguin è sviluppato da scratch. Quindi soprattutto tutti i software rilasciato con GPL ed è sempre stato disponibile sia sul server di DLS sia sul mio server personale. Tutt'oggi se andate su FTP Linux CT, FTP Bat Penguin.org, trovate tutti i sorgenti su cui sto lavorando. Quindi potete contribuire se conoscete sia un po' di C che un po' di scripting di Shell, oppure anche con altre attività, per esempio potete mandare il vostro servizio di date, il vostro approach PCI e approach base PCI che mi serve per aggiungere i moduli da voi utilizzati a un database del Device Manager, che è un nuovo software che sto sviluppando. Praticamente lui analizza tutte le periferiche PCI presenti sul vostro sistema e tramite una tabella comparativa trova il modulo da caricare. Se questo modulo è già caricato, già built-in nel kernel, non fa assolutamente nulla. Altrimenti vi chiede se volete caricarlo one shot solo per questa volta, oppure deve essere caricato all'avvio del sistema ogni volta. Ovviamente questo va a scrivere un file di configurazione particolare, aggiungendo con un append il comando appropriato. Quindi voi in qualsiasi momento potete andare a disabilitare sia con tutti di configurazione o andando direttamente con VI a rimuovere la riga dove viene fatto mint mode. Sono stato brevissimo perché non volevo togliere il tempo ad altri, scusate se sono andato di corsa. Per maggiori informazioni sono a vostra disposizione lì fuori, oppure potete trovare tutto su bestbuilding.org, dove se siete fortunati mi trovate online. Praticamente c'è un link utenti online, cliccate, se trovate che Agix è collegato, cliccate su contact e c'è una piccola chat con cui potete dialogare in tempo reale con me. Sul sito trovate anche oltre informazioni su BestBuilding, anche tutto un po' di documentazione che ho scritto su Linux. Più sul sito FTP trovate tutti i sorgenti. Questi sono vari tipi di sorgenti e potete collaborare a vari tipi di librerie o tools che comunque hanno utilità anche al di fuori della distribuzione. Quindi diciamo che il mio lavoro è diviso in due parti, soprattutto mandare avanti questi tool che comunque sono utili per tutti. E poi il lavoro di distribuzione a cui dedico adesso davvero poco tempo, perché sono molto impegnato sul lavoro e anche con tutte le altre cose che vedete in giro. Ti ringrazio.